Io ringrazio molto. Ringrazio molto il Presidente Mirabelli per queste parole e anche in particolare per quelle così gentili nei miei confronti, che sono sicuro di non meritare, ma a maggior ragione lo ringrazio. E credo di poter passare adesso la parola al Presidente Ermanno Granelli, che ha il gravissimo torto di non aver voluto contribuire alla stesura di questo trattato, ma siccome è un vecchio amico l'ho perdonato ormai da tempo. Prego.
Grazie Presidente Schlizer. Voglio solamente precisare che non ho potuto, perché è difficile rendere compatibili a volte gli impegni con il lavoro istituzionale. Io vorrei prendere uno spunto dell'amico Maurizio Sacconi e svilupparlo e fornire anche qualche elemento di aggiornamento sull'attività della Corte dei Conti. Abbiamo parlato dell'attività giurisdizionale, abbiamo parlato dell'attività di controllo, naturalmente io tornerò poi sulle funzioni di controllo, essendo prevalentemente un magistrato di controllo da tanto tempo, però vorrei fornire qualche elemento sull'attività consultiva. Proprio ieri è pervenuto al parere delle sezioni unite in sede consultiva della Corte dei Conti lo schema di decreto correttivo della struttura del bilancio, il secondo correttivo sulla base ovviamente della legge di delega di riforma del bilancio e della contabilità in generale. Allora, perché mi piace partire da questo elemento di novità? Le sezioni unite in sede consultiva si riuniranno il 4 di giugno e rilasceranno poi il parere. Però la cosa interessante è che finalmente il nuovo schema di decreto porta a compimento la nuova struttura del bilancio, sostituendo la parola unità elementare del bilancio naturalmente con la parola azioni. Finalmente, cioè, si completa il disegno su tre livelli di disaggregazione della struttura del bilancio: missioni, programmi, azioni, un disegno che aiuterà la riconciliazione alla quale faceva riferimento Maurizio Sacconi, la riconciliazione con il sistema della cosiddetta contabilità analitica, o se vogliamo economico-patrimoniale o economico-patrimoniale analitica. Perché potrà aiutare, agevolare la riconciliazione? Perché questo livello di disaggregazione della struttura del bilancio consentirà più facilmente la riconduzione delle spese ai centri di responsabilità di aggregazione inferiore, e questo faciliterà l'individuazione di centri di costo non sempre corrispondenti con i centri di responsabilità di terzo livello, ma comunque facilmente individuabili attraverso tabelle per l'appunto di riconciliazione. Perché è così importante questa, speriamo, ultima riforma della struttura di bilancio? Perché c'è bisogno di avere una amministrazione pronta a rendere il conto nelle diverse modalità che oggi la contabilità richiede. C'è bisogno che la Corte dei Conti, come controllore esterno delle pubbliche amministrazioni italiane, sia pronta ad affrontare modalità diverse di controllo, oltre a quelle stabilite dalla legge. Per esempio, proprio in un convegno di ieri, a Venezia si valutava il principio, l'applicabilità ai controlli della Corte dei Conti del principio di materialità nella revisione contabile. Il principio della materialità sostanzialmente sviluppa quello che ancora prima Maurizio Sacconi ha detto, e cioè il controllo deve essere sostanziale. Nei principi di revisione contabile che si adottano nelle società private esiste questa idea di fondo che se la materialità è un termine che noi conosciamo, esiste nel diritto penale, il principio di materialità significa che un fatto commesso deve essere idoneo a produrre degli eventi, è l'articolo 25 della Costituzione, qui il professor Mirabelli potrà confermare, cioè questo principio è quello in base al quale un atto deve essere rilevante, significativo per il diritto penale in quel caso, ma anche per il diritto contabile. Allora, negli standard internazionali di controllo, il principio di materialità è quel principio in base al quale si prendono in considerazione solo aspetti che siano davvero significativi ai fini ovviamente delle verifiche e delle valutazioni che l'organo di controllo esterno deve effettuare. Naturalmente questo nei limiti della cornice normativa primaria e secondaria, che invece poi stabilisce cosa in ogni caso poi deve essere sottoposto a verifica e valutazione. E qui c'è la complessità per l'appunto della multiforme capacità della Corte dei Conti di affrontare le diverse tipologie, l'esercizio delle diverse tipologie del controllo con modalità diverse a seconda ovviamente delle singole tipologie. E nel trattato che secondo me erroneamente si chiama trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile, perché adesso è una battuta ovviamente, perché contiene molte parti che riguardano il controllo, ecco, dicevo, nel trattato sono ben tratteggiate le diverse tipologie di controllo, sia il controllo preventivo di legittimità, il controllo sulla gestione, il controllo che ormai è così particolare che si esercita sulle regioni, sugli enti locali, con tutto ciò che questo comporta. È vero quello che ha detto il Presidente Schlitzer, che negli ultimi 10 anni la configurazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti è completamente modificata, e direi anche personalmente, questa è una mia valutazione, decisamente migliorata, sia in termini qualitativi, sia e soprattutto in termini quantitativi. È semplicemente impressionante la capacità di controllo che sviluppano le sezioni regionali di controllo in sede territoriale. È davvero impressionante verificare che ogni bilancio di ogni comune d'Italia viene sottoposto a monitoraggio da parte delle sezioni regionali di controllo. È veramente una sfida che la Corte, credo io, ha vinto, ha accettato e vinto in questi ultimi 10 anni. E poi a questo si aggiunge tutta l'attività concernente il giudizio di parificazione, che dal livello centrale è stato poi distribuito sul territorio, giudizio di parificazione sul quale naturalmente potremmo discutere a lungo, ma sapete perfettamente che è poi la conclusione formale e nelle forme del contenzioso di una attività di controllo che si esercita sul rendiconto generale dello Stato a livello nazionale e sui rendiconti regionali. Un'attività dalla quale poi possono scaturire anche, come sapete, questioni di costituzionalità. La Corte dei Conti, come è noto, e anche questo è ben trattato in un bel capitolo del trattato, scusate il bisticcio di parole, la Corte dei Conti è giudice a quo, come sapete, non solo in sede giurisdizionale, ma anche nella sede del controllo, sia nella sede di parifica, perché lì c'è la forma del contenzioso, è un giudizio, quindi è giudice a quo, direi quasi automaticamente, ma anche nell'esercizio delle funzioni di controllo preventivo di legittimità, nel caso in cui per l'appunto in sezione di controllo di legittimità si dovesse ravvisare un profilo di eventuale incostituzionalità di una norma applicata. Ma qui, e poi mi avvio alla conclusione, è interessante notare, e il trattato questo invece non lo poteva contenere perché è una novità assoluta, è interessante notare che con un'ordinanza della sezione regionale per la Campania, è stata sollevata, è stata rimessa quindi all'attenzione della Corte Costituzionale la questione se le attività cosiddette certative delle sezioni regionali di controllo in ordine alla verifica dei bilanci non possa essere, non possano essere queste attività assimilate alla, all'attività di controllo preventivo di legittimità al fine della possibile ammissibilità della questione di costituzionalità dinanzi per l'appunto alla Corte. Allora, non sappiamo adesso come evolverà questa questione, non sappiamo se l'ordinanza, se il giudice delle leggi darà per l'appunto ascolto a questo, diciamo, grido di dolore delle sezioni regionali di controllo, perché molti colleghi che operano sul territorio sentono la frustrazione di non poter sottoporre al vaglio del giudice delle leggi norme che pure loro prendono in esame e che però sono oggetto di funzioni di controllo per le quali ancora la Corte Costituzionale non ha previsto per l'appunto la possibilità di accesso. Vedremo quali saranno i futuri sviluppi. L'ultima cosa che voglio dire, e qui anche c'è una particolare attenzione sul trattato, sono le funzioni di controllo della Corte dei Conti sui fondi comunitari. Non è banale considerare che la Corte dei Conti, nell'apposita sezione affari comunitari e internazionali, esercita anche uno specifico controllo che è tutt'affatto diverso rispetto a quelli che ho prima enumerato, e cioè per l'appunto preventivo, successivo sulla gestione e controlli sugli enti locali, ma non di meno importante, sia per le dimensioni, sia perché qualitativamente questi fondi sono particolarmente interessanti, ma per ultimo sia perché c'è un collegamento diretto con la Corte dei Conti europea e molti di questi controlli sono esercitati congiuntamente con la Corte dei Conti europea. Infine, e davvero concludo, non voglio dimenticare un'importante funzione davvero poco nota della Corte dei Conti italiana. La Corte dei Conti italiana è tra le 11 istituzioni superiori di controllo che svolge funzioni di external auditor nei confronti delle agenzie dell'ONU. Ed è particolarmente interessante questa funzione perché dimostra che la Corte dei Conti è assolutamente in grado di esercitare funzioni di certificazione esattamente come le società di revisione. Il controllo si conclude con un audit certificate che è anche strutturalmente è assolutamente identico a quello che fanno le famose quattro sorelle, le grandi società di revisione, ed è come parametri sia gli ISA, che sono gli standard internazionali di audit, ma anche gli SAI, che sono quelli applicati ovviamente nelle istituzioni pubbliche. Quindi la Corte dei Conti, e concludo, nelle sue funzioni di controllo è una istituzione superiore che, nonostante i suoi 150 ormai 6 anni, si tiene al passo con i tempi e credo sia in grado di poter dare davvero un servizio al cittadino nella funzione di controllo della spesa pubblica, di garante e custode delle finanze pubbliche. Grazie.